13.02, questa è la consulenza. Buongiorno, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi tema medico, parleremo di allergie alimentari. Quindi, se vi è già capitato nella vostra vita di avere un'eruzione cutanea sul corpo, una sensazione di prurito, di bruciore alla bocca, un gonfiore al viso, alle gambe o alle mani, questi potevano essere probabilmente dei sintomi più comuni di un'allergia alimentare. Magari avete approfondito la cosa oppure no. Allora, oggi vedremo quali sono le cause, quali gli allergeni più comuni, se è possibile evitare una reazione allergica e poi risponderemo ovviamente come sempre a tutte le vostre domande. Per farlo abbiamo invitato una specialista in allergologia e immunologia, la dottoressa Eva Pescosolido. Buongiorno. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Beh, diciamo che la casistica è abbastanza elevata, circa il 5% della popolazione in generale potrebbe presentare un'allergia agli alimenti. Mi diceva addirittura potrebbe essere un dato in aumento.
Esatto, un po' in generale stiamo diventando una popolazione sempre più sensibile, più allergica, proprio per il fatto che andiamo verso un'industrializzazione, siamo sempre più puliti, usiamo sempre più antibiotici, quindi il nostro sistema immunitario è meno abituato a fare delle difese ordinarie, ne fa straordinarie, ecco, un po' come le allergie.
Poi soprattutto quando si parla di allergie alimentari si fa un po' di confusione. Ci sono persone che dichiarano magari al ristorante oppure quando vanno a cena da amici: attenzione perché io sono allergico a... Però lo deducono senza aver fatto dei veri e propri test. Quindi vediamo di capire innanzitutto che cos'è un'allergia alimentare.
Allora, un'allergia alimentare è una reazione immunologica abbastanza eclatante. È solitamente immediata, cioè le reazioni allergiche alimentari si sviluppano non più tardi di 1-2 ore dal pasto, ecco. Quindi i sintomi compaiono quasi immediatamente, è proprio la caratteristica di un'ipersensibilità da allergia, ecco.
E sono sintomi abbastanza prorompenti.
Sono sintomi prorompenti, poi possono esserlo più o meno, possono essere anche progressivi, E non è detto che per forza ci siano tutti i sintomi, si può passare da sintomi lievi, per esempio limitati alla mucosa della bocca, quindi questo appunto prurito, leggero rigonfiamento della lingua, della bocca, della gola, ma poi ci possono essere questi sintomi generalizzati che noi chiamiamo sistemici, a partire dalla pelle che quasi è spesso coinvolta, quindi queste macchie, questa che noi chiamiamo orticaria, pruriginose su tutto il corpo, anche rigonfiamenti da altre parti del corpo, ma anche possono essere coinvolti il sistema respiratorio, quindi il paziente inizia a avere una sorta di crisi di asma, chiamiamola così, in cui respira male, l'aria non passa bene, possono esserci fastidi addominali, dolore di pancia, vomito, nausea, diarrea anche. È un po' il messaggio che il nostro corpo dà, che vuole eliminare proprio l'allergene, e anche si può arrivare allo shock, quindi alla pressione, un calo pressorio importante, brusco, lo svenimento, e ecco, ci sono vari livelli di gravità delle reazioni.
Ma questi sintomi in generale possono essere uno dei fattori, un sintomo, oppure due o tre possono anche sorgere insieme?
Anche lì possono essere di vario tipo, quindi non possiamo dire che una reazione allergica ha per forza uno o più sintomi, perché possono essere appunto da lievi a severe a moderate, quindi dipende un po' dal tipo di reazione. Non è detto che ogni volta che si incontra l'allergene sia lo stesso tipo di reazione poi. Quindi basta avere un sintomo per dire che c'è stata una reazione, poi il livello di gravità è più o meno elevato.
Beh, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, proprio perché, visto che vogliamo approfittare della sua presenza per poi rispondere alle domande dei nostri ospiti, loro possono scriverci. Se volete appunto utilizzare WhatsApp, il numero è lo 076 321 1113. Se invece preferite magari la questione un po' più lunga, telefonare, parlare direttamente con la dottoressa Pescosolido, potete digitare lo 0848 030 808. Beh, abbiamo già un po' spiegato i sintomi, come possono insorgere queste allergie, ma perché ci capitano?
Allora, perché in realtà il nostro sistema immunitario è allenato sin dai primi anni di vita a creare una risposta anticorpale normale sugli allergeni esterni. Quindi noi mangiamo da bambini un alimento e il nostro corpo crea quella che è una normale risposta immunitaria. Succede invece che a volte si creano delle risposte, chiamiamole così, anomale, in cui questi anticorpi delle allergie, che sono le IgE tipicamente, riconoscono come estranea una proteina di un alimento che normalmente dovrebbe essere ben tollerata. E quindi c'è una prima fase di sensibilizzazione, cioè la prima fase è riconosco questa proteina e inizio a creare degli anticorpi, e successivamente, quando si reintroduce quella proteina o quell'alimento, si scatena la reazione, cioè questi anticorpi iniziano ad attivare quei mediatori che poi portano alla reazione allergica.
Però non necessariamente uno sviluppa da subito questa allergia. Ci sono persone che dicono: ma io per tantissimi anni ho mangiato questo alimento, non mi è mai successo niente, poi di colpo una reazione.
Esatto, questo ci capita di sentirlo molto spesso, sia con gli alimenti ma anche con i farmaci. Il fatto che non è detto che se abbiamo in passato mangiato o tollerato un alimento senza nessun problema non si possa sviluppare poi in futuro un'allergia. Esiste quella che si chiama sensibilizzazione, ovvero avere degli anticorpi, chiamiamoli delle allergie, contro un determinato alimento, ma poi non sviluppare un'allergia. Quindi c'è anche questa possibilità nei soggetti, soprattutto che hanno una predisposizione all'atopia, quindi ad essere allergici.
Sì, ma quindi si riesce in generale già a scoprirle nell'infanzia, quindi nei bambini, oppure si arriva spesso come adulti ad essere colti un po' alla sprovvista?
Allora, questo è un tema su cui si dovrebbe parlare ore. Non consiglierei di fare uno screening sulle allergie alimentari nei bambini che non hanno problemi con alimenti. Io dico sempre che un'allergia alimentare è data da un sintomo. Ci sono anche grandi professori universitari che si occupano di questo tema, che dicono: se c'è un sintomo si studia e si tratta, se non c'è niente non si fa niente, anche perché c'è sempre un famoso allergologo che diceva: gli alimenti non sono nostri nemici, ci servono, ci nutrono, quindi perché toglierli? Quindi fare uno studio sui bambini preventivo mi sembra poco utile, perché, come dicevo, spesso ci sono dei bambini, dei soggetti che tendono ad essere portati alle allergie magari respiratorie, ambientali, e possono avere delle sensibilizzazioni che non vuol dire essere allergici. Quindi magari risulta una sensibilizzazione a un frutto a guscio, a un frutto, e il bambino magari lo tollera senza alcun problema, quindi non ha nessun senso eliminarlo. Non è detto che farà mai una reazione, ecco.
Sì, allora evidentemente i nostri ascoltatori stanno già scrivendo. Marco ci dice: mi potete dire per favore se c'è una differenza tra allergia e intolleranza?
Ecco, sì, questo è un tema che immagino che avremmo toccato, anzi ne ero molto sicura.
Infatti.
E sì, c'è una differenza. L'allergia è un meccanismo immunologico di iperreattività, c'è una reazione immediata, evidente, che può essere più o meno grave, come dicevamo prima, mentre un'intolleranza non ha sotto un meccanismo immunologico, è piuttosto legata da può portare a un'infiammazione, a sintomi un po' generici, piuttosto gastrointestinali e sicuramente non immunologici. Poi anche sulle intolleranze è un tema molto a parte e bisognerebbe fare una classificazione.
E faremo quindi una trasmissione solo sulle intolleranze. Michela ci chiede: buongiorno, ogni tanto dopo colazione mi capita di starnutire ripetutamente con produzione di muco dal naso. Passa tutto dopo circa 15-20 minuti, ma può essere un'allergia a qualche alimento assunto appunto durante questo pasto?
Allora, a Michela rispondo che non posso escluderlo, nel senso che ci sono anche delle forme di ipersensibilità, di allergia a alcuni alimenti che si manifestano con sintomi nasali, quindi starnutazione, rinorrea, cola al naso. Ci sono però anche delle forme di rinite non allergica che vengono scatenate dai pasti, semplicemente perché aumenta la circolazione a livello del naso, dell'orofaringe, e quindi i pazienti poi dopo il pasto tendono ad avere qualche sintomo nasale. Quindi potrebbe, ma non posso escluderlo solo da senza aver fatto una corretta anamnesi, ecco.
Diverse persone stanno chiedendo tra allergie, intolleranza, informazioni, sì. In parte abbiamo già risposto, qualcuno ci chiede anche se c'è una sorta di grado di gravità tra l'una e l'altra, qual è peggiore, l'intolleranza o l'allergia?
Rispondo in modo un po' sarcastico, se dovessi scegliere probabilmente non vorrei essere allergica, veramente allergica a un alimento, perché le reazioni possono essere molto gravi. Purtroppo ci sono stati anche, per fortuna, pochi casi di decessi anche negli ultimi anni, soprattutto giovani allergici al latte o altri comunque alimenti che difficilmente si possono evitare, anche in tracce. Poi c'è da dire che se parliamo di intolleranza al glutine, della malattia della celiachia, ovviamente anche lì va eliminato assolutamente l'alimento, ma perché può portare a lungo termine a infiammazioni, anche a problematiche più serie. Quindi sul grado di gravità come reazione, senza dubbio un'allergia è molto più eclatante, ecco, però senza dubbio avere una malattia, un'intolleranza immunologica tipo la celiachia non è comunque un problema da poco, ecco.
Qualcuno ci scrive: io sono allergico, il mio medico mi ha spiegato che quando mangio l'alimento in questione, cioè le arachidi, è come se il mio corpo riconoscesse un presunto nemico e cercasse di combatterlo.
Ed è proprio così in realtà, sì, una cosa che dovremmo riconoscere come normale viene riconosciuta, solitamente sono le proteine quelle che danno allergene agli alimenti, quindi una proteina di un alimento viene riconosciuta come estranea, non buona per il nostro corpo, e quindi si crea questa reazione, corretto.
Qualcuno ci chiede: sono affidabili i test che analizzano i capelli oppure il sangue per determinare le intolleranze? Servono anche per le allergie? Allora introduciamo il grande capitolo di come...
Direi di sì.
Si fa a capire.
Allora, a questa domanda, adesso purtroppo forse riceverò qualche critica, i test per intolleranze e test sui capelli non hanno una grandissima validità a livello scientifico, cioè non ci sono dei test confermati come sicuri per studiare le intolleranze. C'è da dire che quei test, solitamente soprattutto quelli che fanno dal sangue, misurano quei famosi anticorpi della tolleranza che noi dovremmo avere normalmente, quindi io da piccolino mangio la banana la prima volta, il mio corpo sviluppa i normali anticorpi per accettare nel mio corpo la banana. Quindi quando poi li misurerò da adulto è normale che ci siano questi anticorpi. Molto spesso quello che succede è che in base ai risultati di questi test delle intolleranze tendono a togliere alimenti e ecco, a livello scientifico non è che ci sia proprio un grande accordo su questo. Direi che penso che i miei colleghi allergologi siano abbastanza d'accordo sul fatto che no, non farei volentieri un test sulle intolleranze di quel genere, ecco.
Mm-hmm. Beh, allora come avviene la diagnosi? È chiaro che poi magari una persona è cosciente, ho mangiato proprio quell'alimento, a distanza di poco ho avuto una reazione e già porta una possibile soluzione al, sì, medico, però molto spesso ci sono solamente delle tracce, mm-hmm, ci sono queste mescolanze per cui all'interno della pietanza non si sa che cosa ha scatenato la reazione. Allora come procedete?
Allora, qui penso che torniamo a parlare di allergia, di reazioni immediate con un alimento,
certo.
Ok. E solitamente una delle cose più importanti nel nostro lavoro è l'anamnesi. Io dico sempre che noi allergologi e immunologi siamo un po' pesanti sulla storia clinica, chiediamo davvero tutto: cosa hanno fatto, se hanno fatto esercizio, se hanno mangiato cosa c'era negli ingredienti, ci rimettiamo a chiedere tutti gli ingredienti, etichette, vediamo tutto davvero. E poi da lì si parte un pochino sulla vera diagnosi, che all'inizio può partire dai test cutanei. Solitamente abbiamo degli estratti per alcuni degli alimenti principali, tipo il latte, le proteine del latte, l'uovo, le proteine dell'uovo, ma per molti alimenti non ci sono questi estratti, quindi facciamo quello che si chiamano prick to prick, quindi prendiamo l'alimento lo sminuzziamo, lo facciamo in modo di poter fare il test direttamente con l'alimento, che poi per alcuni alimenti è proprio più specifico. Ad esempio per il sesamo si è visto che farlo con la tahina, che è questa massa di sesamo, è più sensibile che farlo con l'estratto commerciale. Quindi si passa prima attraverso i test cutanei e poi, grazie per fortuna negli ultimi 20 anni l'allergologia è andata molto avanti ed ha scoperto quelli che sono gli allergeni principali della maggior parte degli alimenti, non tutti purtroppo però, e quindi si chiede a livello sierologico, si fa un prelievo, si studiano gli alimenti sospettati e le proteine principali di questi alimenti per vedere se c'è o no una sensibilità.
Esiste l'elenco, diciamo, quelli che voi chiamate i big nine, i grandi nove, responsabili.
Esatto, sì. Prima erano chiamati i big eight, poi si è aggiunto alla lista, come ne parlavamo anche prima, il sesamo. Dunque va fatta un pochino una differenza, perché è vero che c'è a livello pediatrico e nell'adulto le differenze, le sensibilizzazioni e le allergie sono un pochino diverse, mentre nei bimbi prevale l'allergia alimentare al latte, all'uovo, alla frutta a guscio. Nell'adulto solitamente le allergie, le reazioni più gravi sono su crostacei, pesce, anche frutta a guscio non manca nella lista. A questi alimenti poi si aggiunge nella lista dei famosi big nine anche il grano, sempre più spesso frequente nei bambini, e negli ultimi anni il sesamo, che sta diventando sempre più prevalente come sensibilizzazione.
Magari possiamo fare un po' una carrellata di questi big nine, dando anche qualche informazione particolare. Partiamo proprio dalle arachidi, che sono abbastanza comuni, se ne sente parlare spesso, e sono cattivelle.
Allora, le arachidi sono, direi, ampiamente studiate da noi allergologi, sono forse uno degli alimenti con più determinanti, con più proteine studiate. Questo perché? Perché soprattutto nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti, è molto prevalente questo tipo di allergia. Da noi è un po' particolare perché possiamo avere senza dubbio un'allergia alle proteine principali dell'arachide, ma poi c'è anche la cosiddetta allergia incrociata, quindi pazienti che hanno alcune sensibilizzazioni a determinati pollini che poi ritrovano la stessa proteina anche nell'arachide e quindi hanno questa sorta di sensibilizzazione, ma poi magari tollerano l'alimento, quindi l'arachide. Quindi sull'arachide è molto particolare, va studiata veramente bene.
Anche perché chiaramente la cura, dopo entreremo nel dettaglio, è togliere l'alimento. È chiaro che una persona non mangerà deliberatamente l'arachide, ma è un alimento dove spezzato, reso in polvere, viene poi miscelato spesso.
Sì.
E quindi
si parla di tracce.
Esatto.
Sì. Allora, la cura è togliere l'alimento, vero, ma esistono, parlando dell'arachide, senza dubbio esistono dei protocolli di desensibilizzazione in cui, un po' come funziona per i polli, nello stesso meccanismo, diamo piccole quantità poco a poco, a intervalli di tempo regolari, dell'alimento implicato, cioè in questo caso per esempio dell'arachide, e arriviamo a far tollerare al paziente delle dosi di arachidi, prima di tutto per poi star tranquilli se dovessero mangiare alimenti con le tracce non hanno più reazione. Ma si può anche arrivare a desensibilizzare del tutto un paziente all'alimento, quindi il paziente non risulta più allergico. Cosa succede? Che poi a un certo punto potrà introdurlo nella dieta in modo regolare. Adesso sicuramente per il latte e le uova ci sono protocolli ben standardizzati, soprattutto per i bambini, perché è un bel problema per i genitori. E anche per l'arachide ci sono dei protocolli, non ci sono per tutti gli alimenti, quindi ad esempio per dirne uno a caso, non so, il sesamo, i crostacei, non esistono dei protocolli ad oggi, anche perché sono alimenti che direi che non sono così, così
consumati
frequenti,
anche frequentemente,
sì,
certo. Esatto. Ci chiedono che quantità ci vuole di un determinato alimento per scatenare una reazione, cioè bisogna mangiare una grande quantità o bastano le tracce, come stavamo dicendo?
Anche lì dipende da quanto una persona è sensibilizzata. Ci sono persone che hanno una forte allergia e rispondono anche a minime tracce. Questo succede per esempio con i bimbi con latte e uovo, sì, ci sono stati casi di reazioni gravi anche con piccolissime quantità. Stessa cosa vale per la frutta a guscio se c'è un'allergia. Mentre ci sono persone sensibilizzate a proteine secondarie, faccio un esempio, quello dei crostacei. Se si è sensibilizzati a proteine secondarie, è possibile che ci voglia una dose maggiore dell'alimento per avere una reazione.
Allora, ci ascoltiamo un brano musicale, poi torniamo a parlare dei Big Nine. Stiamo parlando oggi alla consulenza di allergie alimentari con Eva Pescosolido, dottoressa specialista in allergologia e immunologia. Stavamo parlando dei Big Nine, che diciamo sono un po' gli allergeni più comuni che provocano appunto queste allergie alimentari, dette degli arachidi, prossimo.
Possiamo parlare di latte e uova, più specifico nei bimbi. È un'allergia che si sviluppa appunto nella prima infanzia ed è molto complicata da gestire per i genitori. Come potete immaginare, sono alimenti che troviamo davvero ovunque, e il latte, vabbè, per i bimbi è il latte. E c'è da dire che è una allergia che tende a regredire spontaneamente con l'età, quindi si dice che in media i bimbi intorno ai 5-6 anni tendono a poter riprovare, a ritollerare l'alimento. Ovviamente si dice sempre fatto sotto controllo dello specialista. Oppure ci sono quei famosi protocolli di cui parlavamo prima, in cui ci sono delle terapie per desensibilizzare il paziente e fare in modo che in tempi più brevi arrivi a tollerare l'alimento senza avere reazioni. Mm-hmm. Quindi per i bimbi latte e uovo senza dubbio, frutta a guscio un po' sia per adulti che per bambini. E poi abbiamo il grano anche è un allergene che più tipicamente dà sintomi anche nel bambino. C'è da dire anche che questi alimenti, sempre nell'età pediatrica, possono dare non solo un tipo di allergia immediata con appunto reazioni immediate dopo averlo ingerito, ma possono dare anche sintomi addominali, gastroaddominali molto intensi, quindi vomito intenso, diarrea intensa, sono quelle che si chiamano enterocoliti allergiche. E non rispondono allo stesso meccanismo delle reazioni immediate, ma hanno un meccanismo un po' misto. Anche questo tipo di allergie, in teoria, si deve seguire con il tempo, con controlli ogni 6 mesi, un anno, e si tende a riprovocare, a ridare l'alimento poi al bimbo con il tempo, perché anche lì si tende a sviluppare una sorta di tolleranza naturale pian piano.
Certo che uova e latte sono dei leganti presenti davvero in tantissime preparazioni, diventa molto difficile.
Difficile, basta pensare anche che molti genitori di bimbi che sono allergici al latte e uova non vanno più neanche al ristorante, non vanno in vacanza perché sono terrorizzati, soprattutto se i bimbi hanno avuto reazioni gravi, quindi limita la qualità di vita non poco, sia per i genitori che per il bimbo.
Anche famosa l'allergia al pesce, in particolare
esatto.
I crostacei.
Sì, pesce, crostacei sicuramente una prevalenza maggiore. C'è un dato curioso che mi piace sempre raccontare. I pazienti, soprattutto i bimbi o i ragazzi che sono allergici al pesce o crostacei, incredibilmente li odiano. È come se il nostro corpo facesse una difesa naturale non facendo piacere l'alimento alla persona allergica. Succede abbastanza. E comunque sì, crostacei e pesce possono rimanere come allergie anche nell'età adulta, sono quelle allergie che tendono a persistere, non esiste una terapia, quindi in questo caso è appunto eliminare l'alimento.
Ci chiedono, buongiorno, vorrei sapere se la celiachia può sorgere con il tempo oppure se si nasce con questa malattia.
Allora, parlando di celiachia, che è una malattia immunologica, c'è sicuramente una predisposizione. Poi ci può essere può esserci un momento in cui la malattia dà i sintomi, quindi non è detto che sia per forza nell'infanzia, ci sono dei sintomi clinici diretti e indiretti, per esempio vediamo spesso il bimbo con l'addome gonfio, che cresce poco, che ha altre dermatosi o altre cose associate, ma ci sono anche molti adulti che non hanno mai avuto alcun sintomo eppure scoprono di essere celiaci. Quindi la celiachia probabilmente è lì, ma può far vedere la sua faccia più tardi, ecco, quello sì.
Un'ascoltatrice ci manda una richiesta un po' personale, però magari può servire anche ad altre persone. Ci dice: a me escono senza una regola delle bolle come delle punture di zanzara che rimangono per 2 ore e poi spariscono. Mi hanno fatto dei prelievi di sangue e controllato ogni tipo di cibo, risultato nessuna allergia. Mi hanno rispedita a casa senza nessuna spiegazione. Il tutto continua magari anche con dei lunghi periodi senza niente. Che cosa posso fare? Non capisco che cosa sia scatenare una cosa del genere.
Allora sì, qui usciamo un po' dal tema, da quello che descrive adesso, ovviamente non vedo la paziente quindi non lo so, sembrerebbe una forma di orticaria che ha proprio questa caratteristica di avere delle bolle tipo bolle di zanzara evanescenti che vanno e vengono, che danno prurito. Innanzitutto c'è da dire che è molto frequente anche come entità a sé, cioè anche se sembra quella che può essere data da una reazione allergica, in realtà l'orticaria spontanea può venire anche da sola, quindi senza nessuna causa. Molto spesso viene come va, nel senso che arriva senza un motivo chiaro. E come dice giustamente la signora che ci ha scritto, non è legata a nulla, perché molto spesso non c'è nessuna causa né allergica né di altro tipo, soprattutto nelle forme acute. Sicuramente immagino che avranno dato una terapia alla signora, probabilmente a base di antistaminici, che seguirei tranquillamente, non mi agiterei più di tanto, e poi il medico penso che avrà fatto il suo lavoro, quindi seguirà l'iter corretto con farmaci di prima linea, e poi se necessario ci sono anche delle terapie più specifiche per l'orticaria, ma va visto secondo il caso clinico, ecco.
Prima ci dicevamo tra di noi che a volte ci sono anche delle reazioni non particolarmente gravi che appaiono e poi se ne vanno di bolle dopo che una persona magari è stato in giardino, sì, ha fatto del giardinaggio, quindi è entrato in contatto o con erbe o esatto, con magari anche gli aculei di alcuni animali senza
esatto,
rendersene conto.
Con gli sfoghi cutanei, l'orticaria tipicamente sono abbastanza comuni, si stima che un 20% della popolazione generale avrà un episodio di orticaria nella vita. E poi, come dicevamo giustamente prima, esistono anche delle forme di orticaria da contatto, ci sono delle erbe o degli insetti, delle erbe tipicamente, che possono dare quelle che si chiamano fitodermatosi, cioè entriamo a contatto e dopo un po' di tempo si scatenano queste eruzioni cutanee, che pruriginose o meno. E lo stesso può succedere con alcuni tipi di insetti. Adesso è proprio il periodo dei funghi, ci sono questi insetti che si chiamano trombicule, che sono dei piccoli insetti rossi che sono nel fogliame, nel bosco, e anche quelli a contatto possono fare delle piccole morsicature e dare queste reazioni cutanee pruriginose. Quindi sì, abbiamo sia insetti che piante, ma anche delle forme spontanee, come dicevamo per la signora prima.
Qualcun altro ci chiede: buongiorno, mio figlio 18enne, asmatico dalla nascita, è allergico a quasi tutto, escluso polvere, ha allergie alimentari, non lo so, manca poco, mi mangia nessuna frutta e verdura. Consiglia di rifare i test e i prelievi di sangue, le iniezioni di desensibilizzazione. Essendo asmatico atipico, mi ha sconsigliato di farle il medico. È vero, secondo lei?
Anche qui, senza conoscere bene il caso del paziente, non mi permetto di dare un giudizio, anche perché bisognerebbe vedere le analisi, la clinica, quando sta male. Comunque, per quanto riguarda il fatto che non mangia frutta e verdura, non ho ben capito se è per una questione di allergia o perché non gli piace. Senza dubbio c'è da dire che le sensibilizzazioni, le allergie possono variare con il tempo. Si dice che solitamente tra l'età, cioè tra l'infanzia e l'adolescenza c'è piuttosto un picco perché il nostro sistema immunitario è molto vigoroso, poi in teoria con l'età tende un pochino a regredire. Non è detto, ma è anche una possibilità. Quindi fare dei controlli regolari senza dubbio è utile.
Mm-hmm. Allora, ci chiedono anche, mio figlio 15enne aveva tante fiacche in bocca con diverso dolore. Dopo un test è risultato che era intollerante al lattosio 100%. Dopo la diagnosi, iniziando a bere latte senza lattosio, sono diminuite e sono quasi sparite. Allora chiede se effettivamente l'intolleranza può sparire.
Allora, intolleranza al lattosio, anche qui è un tema particolare. Allora, immagino che abbiano fatto uno studio genetico sul ragazzo, cioè quindi un esame del sangue con un test genetico. Quel test parla piuttosto di una predisposizione all'intolleranza al lattosio, ma è molto importante la clinica. Ovviamente se ha tolto l'alimento e sta meglio, bene, ottimo. C'è da dire che la questione delle afte in bocca ricorrenti va probabilmente indagata un pochino meglio, però se è vero che poi sono sparite del tutto e togliendo il lattosio è andato bene, magari far controlli anche lì con il curante regolari e vedere un attimo cosa dice. E, sulla questione dell'intolleranza al lattosio è molto comune che ci sia un'intolleranza secondaria. Cosa vuol dire? Che se c'è un'infiammazione o un fastidio a livello intestinale, faccio l'esempio, abbiamo una gastroenterite acuta, un episodio di diarrea acuta, molto spesso gli alimenti con lattosio danno più fastidio. Questo perché? Perché se l'intestino è irritato, il lattosio viene digerito un po' peggio. In questo caso si parla di un'intolleranza secondaria al lattosio. Quindi in questo caso sì, si può tornare indietro. Sul fatto del test genetico, secondo me non è adesso anche lì molto personale, non è il test migliore perché si parli di intolleranza e si possa mantenere una dieta a vita solo con il test genetico. Quello che solitamente noi consigliamo è il test respiratorio, che dà effettivamente un'idea dell'infiammazione dopo aver dato il lattosio, dà un'idea dell'infiammazione, dello stato infiammatorio, se c'è, del paziente.
Mm-hmm. A proposito dei problemi in bocca, qualcuno ci scrive: io ho una sensazione di bruciore, di gonfiore in bocca dopo aver mangiato le banane molto mature e i formaggi molto forti, però solo in quei casi, non gli ho mai dato molta importanza, non ho fatto test, ma potrei essere allergico?
Allora, sulla questione della frutta, potrebbe esserci una sensibilità. Adesso non so se la signora ha mai sofferto di allergie, per esempio ai pollini o a altri inalanti. È molto comune il fatto di essere sensibili ad alcuni frutti che hanno delle proteine in comune con i pollini, quindi vediamo spesso persone che hanno prurito, fastidio alla bocca o anche un po' di gonfiore quando mangiano alcuni tipi di vegetali o di frutta. Sulla questione dei formaggi, il formaggio di per sé crea anche delle sostanze che possono dare dei sintomi specifici di irritazione della mucosa. C'è il dibattito sulla questione che avendo fuori delle muffe particolari ci possono essere dei pazienti allergici alle muffe che potrebbero avere fastidio con alcuni formaggi. Devo dire che è poco comune, ma c'è anche questa possibilità.
È un messaggio davvero importante quello che ci è arrivato, forte. Durante un intervento chirurgico ho avuto uno shock anafilattico, sono andata in coma, è una grande fortuna che sono ancora qui e dopo tanti accertamenti ho saputo di essere allergica al lattice, in quel caso ai guanti del chirurgo. Quindi ora ho saputo che l'allergia al lattice ha delle allergie incrociate, ne potreste parlare? Grazie mille.
Sì, è un tema molto interessante. Innanzitutto mi dispiace per la signora, devo dire che le allergie, quelle che chiamiamo perioperatorie, sono davvero difficili da gestire. Sì, l'allergia al lattice è una sostanza innanzitutto naturale, una gomma naturale. Ci sono delle persone che hanno sensibilità ad alcune proteine che sono condivise addirittura con i pollini, che si chiamano profilline, quindi essere sensibili a quel tipo di proteine non è detto che poi porti a una pericolosità dal punto di vista chirurgico medico, mentre ci sono delle altre proteine come l'eveina, per esempio, che è considerato un allergene principale. Come altre sostanze naturali ci sono degli alimenti, ad esempio il kiwi, c'è la castagna, c'è il ficus come pianta, che possono avere delle proteine simili al lattice e quindi possono creare queste reazioni incrociate, un po' come quello di cui parlavamo prima.
Mm-hmm. Quindi ci sono comunque delle persone un po' più soggette, chi soffre già di allergie al polline potrebbe indagare un pochettino di più o deve aspettare i sintomi?
Io direi sempre che una malattia è data da un sintomo. Se non c'è niente, se il paziente sta bene, mangia tutto, non ha sintomi respiratori, è in forma, non vedo perché dover fare uno studio, ecco.
Qualcuno ci chiede: il corpo può da solo, con il passare degli anni, ridiventare non allergico a un alimento? E poi chiede anche: quanto dura il ricordo dell'allergia nel corpo umano?
Bellissime domande. Allora, sulla questione se il corpo può diventare non allergico, se c'è una reazione chiara e c'è una diagnosi chiara, cioè i test sono venuti positivi, la reazione è stata importante e anche gli esami serologici hanno dato conferma dell'allergia, sfido chiunque a riproporre al paziente di fare un test dopo qualche anno. Adesso rimane sempre la stessa questione: se sono alimenti primordiali, io li chiamo primordiali, cioè grano, latte, uova, si tende a stare un po' più indietro, a fare dei controlli più seriati per vedere se poi le cose modificano con il tempo. Se sono alimenti evitabili, io non andrei mai a riprovocare un paziente su un alimento che si può evitare se vive bene, perché è comunque rischioso, si rischia di rifare. Però è possibile, quello che succede è che se non si incontra più l'allergene con il tempo, gli anticorpi dell'allergia tendono un pochino a ridursi, possono anche chissà sparire. Il problema è che poi una volta che li reinseriamo, cosa succede? Che si risviluppa lo stesso meccanismo di sensibilità e quindi lì possiamo di nuovo avere una reazione.
Riassumo un messaggio un po' lungo, ci chiedono praticamente se può esserci anche una componente psicologica. Una signora ci dice: io ero in cura per delle grosse placche cutanee che mi migravano specialmente di notte in varie parti del corpo, mi sono accorta che ero in un momento di fragilità e sotto grande stress e pressione. Le cose sono molto migliorate dopo le cure, ma anche dopo che il problema psicologico è stato curato.
Beh, penso che sappiamo sempre di più che il corpo non è fatto solo di sostanza, ma anche di altro. Senza dubbio c'è quello che si chiama effetto nocebo, no? Che può essere dato sia dal fatto che uno ha avuto, nel mio caso per esempio, un'allergia, una reazione, quindi è molto preoccupato ogni volta che rimangia un alimento, ha risposto a un farmaco e quindi tende a ricreare un po' il sintomo. Mentre sulla questione del fatto che stress o questioni complicate o stanchezza possono esacerbare una patologia, senza dubbio, ecco.
Ci ascoltiamo Luis Capaldi e poi torniamo a rispondere ai nostri ascoltatori. Stiamo parlando oggi di allergie alimentari con la dottoressa Eva Pesco Solido, specialista in allergologia e immunologia. Stanno, dottoressa, arrivando davvero tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori e c'è chi ci chiede: a me la celiachia è stata diagnosticata a 47 anni, però per diversi anni avevo emoglobina e ferro molto basse e gonfiore alla pancia. Chiaramente la celiachia, abbiamo detto, non è un'allergia, è una patologia molto più complicata. Cercheremo poi di dedicare un'intera trasmissione proprio a questo. Comunque prendiamo l'occasione proprio per chiedere: perché anche a livello di allergie a volte ci mettono così tanto a manifestarsi pesantemente? Ci sono persone che dicono: io per tutta la vita ho mangiato questo alimento e poi di colpo, non so, a 35 anni ecco che ho avuto la reazione inaspettata.
Come ho detto prima, la questione è che si può diventare sensibili da un momento all'altro, questo dipende semplicemente da quello che sceglie il nostro sistema immunitario come non riconosciuto più. E forse molti parlano anche della questione delle intolleranze, del fatto dell'intolleranza al lattosio, al glutine, magari non celiaca. Quello è possibile che vengano più in là con l'età, più avanti, e proprio possibilmente date al fatto che l'intestino comunque è più sollecitato con l'età. Mentre per quanto riguarda le allergie non è tanto così, cioè non è così frequente che una persona più in là con l'età abbia più reazioni rispetto a una persona giovane, anzi direi piuttosto il contrario.
Qualcuno dice, io credo che tante persone si autoconvincano di essere o intolleranti al lattosio, al glutine, oppure vanno nei ristoranti e dichiarano di avere determinate allergie, ma non sempre hanno avuto una diagnosi che deve fare il medico e non il guru di turno.
Allora, questo tema secondo me è molto sensibile. C'è da dire che adesso è sempre più studiata la questione del colon irritabile. Si è visto ormai che il colon è un po' il nostro secondo cervello, quindi nella società in cui viviamo, stressati, pieni di lavoro, insomma, in un periodo storico anche non facile, molto spesso si hanno sintomi addominali, anche non per forza dati da allergie o intolleranze. Ed è vero, come dicevamo prima, che ci sono degli alimenti che sono meno digeriti, diciamo così, se c'è un intestino infiammato, e quindi le persone hanno fastidio, hanno la pancia gonfia, hanno meteorismo, hanno sintomi anche specifici. Quindi mi sento di spezzare una lancia a favore di queste persone che, anche se non c'è una chiara intolleranza, non è detto che non abbiano fastidio, poveri, magari per una questione di intestino irritabile. E si possono, ci sono degli accorgimenti, ci sono magari anche dei consigli dietetici che si possono seguire. Però ecco, non sottovaluterei i sintomi anche se non c'è una diagnosi, poveri.
Ele ci chiede: mio marito non può più consumare latte e latticini, gli vengono dei veri dolori muscolari anche con il latte senza lattosio. Che altri allergeni potrebbero esserne la causa?
Allora, immagino che sia un adulto e molto 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 poco comune un'allergia al latte nell'adulto. Comunque ci sono delle proteine, la caseina tipicamente è l'allergene principale del latte, ma anche altre proteine che potrebbero dar fastidio. Anche lì i sintomi addominali, cioè un'allergia con sintomi addominali nell'adulto sul latte, è veramente improbabile. Sicuramente ci sarà qualche caso, ma dubito che siano le proteine del latte a causare sintomi in questo caso, però tutto può essere.
Ci chiedono anche se c'è familiarità con le allergie.
Allora, c'è una predisposizione, c'è da dire che una cosa che chiediamo spesso ai nostri pazienti sono appunto gli antecedenti familiari, cioè se la mamma, il papà o i fratelli sono allergici, perché sicuramente c'è una predisposizione. Ora non vuol dire che debba essere la stessa allergia, ma il fatto di avere dei genitori atopici, quindi che hanno avuto allergie respiratorie, alimentari o di altro tipo, può portare a una maggiore appunto predisposizione a sviluppare allergie.
Di solito poi quando una persona scopre di essere allergica, evidentemente evita totalmente questo alimento, perché questa è la cura. Come abbiamo detto prima, ci sono situazioni dove purtroppo magari esistono delle tracce di questo alimento. Per fortuna adesso è obbligato riportare sulle confezioni degli alimenti tutti quelli che sono gli allergeni, quindi non dovrebbero esserci grandi sorprese. È quando si mangia altrove, magari non si sa chi ha cucinato, cosa ha utilizzato, se magari ha messo anche piccole quantità di un determinato alimento, possono succedere gli incidenti, no? Ci sono le persone fortemente allergiche che devono utilizzare questi kit di prima emergenza, l'EpiPen.
Esatto. Ci sono, diciamo, degli step di terapia che noi consigliamo. Se ci sono sintomi lievi legati magari solo alla pelle, un lieve prurito, un'orticaria lieve, tendiamo a dire di assumere magari prima il kit orale di farmaci orali, quindi solitamente un antistaminico e uno steroide orale. C'è da dire che questi farmaci hanno un'azione, un effetto non immediato, come la gente spesso pensa, ci vogliono dei minuti, mezz'ora, perché inizino ad avere effetto, addirittura lo steroide un po' di più. Quindi quando poi i sintomi diventano progressivi e generalizzano, ci sono magari sintomi respiratori, il paziente non riesce a respirare bene o si sente svenire o veramente sintomi importanti, a quel punto è indicata la prescrizione dell'EpiPen, che è appunto l'adrenalina auto-iniettabile. E il paziente è sicuramente addestrato a come si utilizza, quando utilizzarla e anche, diciamo, sempre di consigliare a chi gli sta intorno, familiari, di imparare anche a come utilizzare il dispositivo nel caso di.
Beh, in quei casi bisogna comunque intervenire abbastanza velocemente. Potrebbe anche darsi che la persona in questione non abbia il tempo di utilizzare per esempio il suo kit perché non è proprio a portata di mano. Quindi chi si trovasse in una situazione del genere, che cosa deve fare? Può succedere, sono in giro con un collega, non lo so, stiamo pranzando insieme e ha una reazione allergica forte, sono a scuola, succede a un mio bambino, insomma, che cosa posso fare?
Beh, allora, una reazione allergica grave, quindi in questo caso anche con svenimento, possibilmente perdita di pressione, uno shock, no? Va considerata come un'emergenza di qualsiasi tipo, quindi sicuramente avvisare i soccorsi come prima cosa, prendersi cura del paziente. Se si ha conoscenza che il paziente è allergico ed ha la sua medicazione, l'EpiPen, perché ovviamente le pastiglie non gliele possiamo dare se è svenuto, va fatta la terapia, nel dubbio farla. Se c'è il paziente incosciente per terra, avete avvisato i soccorsi, avete già messo in posizione di sicurezza con le gambe alte in modo che non la pressione non scenda ancora di più, va nel dubbio si fa l'EpiPen. Se la troviamo in giro che ce l'ha nello zainetto, nella borsa o non succede nulla, è un farmaco che tipicamente anche nel dosaggio che prescriviamo non ha grandi effetti secondari e salva la vita del paziente, quindi assolutamente nel dubbio farla.
Per fortuna all'inizio di solito non si manifesta un'allergia con dei sintomi troppo importanti, quindi non assumendo più quell'alimento si tiene tutto sotto controllo, ma esiste una sorta di memoria del nostro corpo per cui ogni volta che rientro in contatto con questo alimento la reazione potrebbe essere sempre più forte.
Allora, si tende a dire, almeno prima, negli anni prima si diceva che solitamente se c'è stata una reazione importante, grave, se si rincontra lo stesso allergene la reazione sarà più o meno dello stesso tipo, però non è detto, dipende anche dalla quantità dell'allergene che si introduce, dalle condizioni del paziente in quel momento, della persona in quel momento, quindi non si può predire, un po' come dicevo prima, come sarà la reazione. È vero che solitamente quando si hanno reazioni molto gravi che magari non hanno risposto bene a una prima dose già di adrenalina, quello che facciamo è consigliare al paziente di portare con sé due EpiPen per evitare che ci siano queste reazioni molto gravi, che magari i soccorsi non arrivano in tempo e che il paziente ha bisogno di una seconda dose, che può succedere anche.
Certo, allora io evidentemente ringrazio la dottoressa Eva Pescosolido, ricordo, specialista in allergologia e immunologia, per tutte queste importanti informazioni e per aver risposto ai nostri ascoltatori. Vi ricordo che esiste anche proprio un centro allergie svizzera, il sito è www.aha.ch, trovate davvero tantissime informazioni. Io vi auguro un piacevole weekend, se avete voglia ci ritroviamo lunedì.